In questo spazio di attualità culturale siamo al telefono in diretta con Alessio Petralli, linguista svizzero-italiano, membro del gruppo Coscienza Svizzera, membro di Incipit e direttore del gruppo Möbius Lugano. Proprio su Incipit ci vogliamo soffermare, in particolare perché è uscito il secondo comunicato, diciamo così, la seconda delibera di questo gruppo, che è una costola, uno spin-off, anzi, useremo apposta questo termine, dell'Accademia della Crusca, che si occupa di vigilare sull'arrivo nella lingua italiana di anglismi e di termini di provenienza differente da quella tradizionale e sulla capacità della lingua italiana di inglobarli, metabolizzarli, renderli parte del suo linguaggio a fronte invece di alcuni casi che sono un po' più ostici. Innanzitutto buongiorno Petralli e grazie per essere con noi.
Buongiorno agli ascoltatori.
Questo comunicato di cui parliamo, uscito proprio un paio di giorni fa, si è soffermato in particolare sul termine voluntary disclosure, spero di averlo pronunciato correttamente, che a quanto pare è stato decisamente bocciato ed è un termine che sentiamo spesso, particolarmente dai media italiani. Allora, vogliamo proprio molto velocemente spiegare di che cosa si tratta e perché l'avete ritenuto meritorio di una bocciatura.
Sì, non solo dai media italiani, ma anche dai nostri media. È un termine che si è presentato nudo e crudo direttamente in inglese, però sta di fatto, come lei ha detto, spero di averlo pronunciato bene. Già questo fatto mette in imbarazzo, direi, praticamente tutti gli italofoni. Una questione di pronuncia che non esaurisce il tema, ma che già mette in difficoltà, dovrebbe pure far riflettere. Poi, naturalmente, ciò che conta è che questo termine è un tecnicismo che ha dietro di sé tutta una storia, tutta una serie di prese di posizione, di ambizioni, di speranze, di timori, per cui ecco, varrebbe la pena di dirlo in italiano anche per non nascondere una realtà che tutto sommato poi è una realtà abbastanza cruda e difficile.
Che in italiano sarebbe effettivamente decisamente più chiaro, voi proponete collaborazione volontaria. Adesso Petralli, allarghiamo quindi il discorso al gruppo Incipit, che lo ricordiamo, nasce da una raccolta firme lanciata da Anna Maria Testa in rete con l'hashtag, e anche qui ci rendiamo conto di quanto siano frequenti gli anglismi nel nostro parlato quotidiano, l'hashtag Dillo in italiano, 70.000 firme raccolte, molte delle quali in proporzione dalla Svizzera italiana, per in qualche modo fare che cosa? Qual è l'attività su cui si concentra questo gruppo?
Ma diciamo che la nascita del gruppo è dovuta ad una singolare e fortuita coincidenza. Da una parte c'è stata questa petizione che richiamava lei, di Anna Maria Testa, Dillo in italiano, che ha avuto in linea un successo strepitoso. Dall'altra, noi autonomamente, quando dico noi intendo l'Accademia della Crusca e Coscienza Svizzera principalmente, oltre che la Dante, abbiamo organizzato un convegno sugli anglicismi di cui sono recentemente usciti gli atti, che sono disponibili in rete anche sotto forma di libro elettronico. Ecco, stavo dicendo che si sono saldate un po' queste due esigenze. Da una parte questa, diciamo, petizione che ha raccolto così tanti consensi e dall'altra parte un convegno accademico che ha riunito studiosi di primissimo piano, non solo italiani, italofoni, quindi svizzeri italiani, ma anche studiosi che si sono occupati di neologia nello spagnolo, nel portoghese, nel catalano e nel francese. Da una parte c'è stata questa riflessione, poi dall'altra parte, sull'onda, sulla scia di questa petizione, Anna Maria Testa ha contattato la Crusca chiedendo aiuto in un certo senso, perché è
Certo.
molto bello raccogliere 70.000 firme, ma poi si passa al che fare.
E infatti.
Quindi di fronte al che fare, Anna Maria Testi ha contattato Claudio Marazzini, il presidente della Crusca, il direttivo della Crusca, che poi appunto ha saldato insomma le due iniziative, quella più popolare e quella più accademica, che hanno dato la stura, diciamo così, a questo gruppo Incipit che più che vigilare, che è un termine un po' poliziesco che non ci piace molto, vorrebbe prima di tutto monitorare, cioè osservare quel che succede. E poi perché il nome Incipit? Beh, semplicemente perché ci si è detti, sulla scorta di riflessioni emerse anche nel convegno, che forse varrebbe la pena di tenere d'occhio soprattutto i neologismi incipienti, quando arrivano nella lingua, quando si presentano, diciamo, nella culla, perché una delle riflessioni emerse, abbastanza significativa, direi, è che intervenire sui neologismi ormai acclimatati, ormai inseriti nel sistema, è molto difficile, in certi casi una battaglia persa in partenza.
Ecco, proprio su quest'ultimo aspetto, a suo parere, fuori dai denti, un commento, quanto crede che possa nel concreto il gruppo Incipit influenzare il modo di parlare dei media italiani e svizzero italiani, naturalmente?
Beh, ce lo stiamo chiedendo fin dall'inizio, perché naturalmente l'influenza passa attraverso determinati canali. Allora, bisogna dire che c'è la Crusca che appoggia il gruppo Incipit e che quindi se ne fa in un certo senso garante. Il gruppo Incipit al proprio interno ha degli esperti indiscussi. È un miracolo che un gruppo del genere si sia formato su un tema che vedeva la linguistica italiana molto molto cauta da sempre, anche perché le esperienze fatte ai tempi del fascismo, l'autarchia linguistica ha avuto l'esito che viene di solito divulgato, anche se poi ci sono altri esiti che vengono tenuti nascosti, ma questo sarebbe un discorso troppo lungo. Fare quello che i francesi fanno da parecchio tempo in grande stile, con leggi, regolamenti, commissioni, delegazioni, eccetera, farlo con buona volontà, con un gruppo che riflette, diciamo, a fondo, che sceglie di intervenire qualitativamente, ma poi lei mi chiedeva, e poi che cosa succederà? Beh, questo, per esempio, facciamo un esempio concreto con la collaborazione volontaria. La Crusca ha diffuso ai media principali questo comunicato, chiedendo in maniera, come dire, non censoria, ma facendo riflettere soprattutto gli operatori dei media, ma anche i politici, coloro che hanno un influsso sulla lingua, di riflettere sul tema e di chiedersi se una lingua amica dei suoi cittadini deve dire voluntary disclosure e non può trovare o non deve trovare un mezzo più chiaro, più come dire, più efficace per comunicare qualcosa che è molto importante da capire bene nella vita sociale di un paese o di più paesi.
Collegandomi a quanto lei stava proprio testé dicendo, a suo parere, per l'esercizio del potere è meglio la chiarezza o l'oscurità? Ovvero, il complottista che è in noi potrebbe pensare che dietro a un utilizzo così cospicuo e massiccio di termini di difficile comprensione ci possa essere la volontà di mantenere le masse all'oscuro del significato di certe parole.
Sostanzialmente il sospetto che viene, specialmente per quanto riguarda la lingua italiana, che questo proliferare di anglismi o di forestierismi, ma sono soprattutto provenienti dall'inglese, in qualche caso sicuramente, oserei dire, è anche un intento molto, come dire, evidente di nascondere la realtà. Cioè, se io dico default al posto di bancarotta, evidentemente uso
ha un tono più dolce,
nasconde una realtà che forse dovrebbe essere invece ben evidenziata, no?
Certo.
Naturalmente andare a dimostrare che chi fa certe scelte lo fa per nascondere non è così facile,
no, ma certo.
Il sospetto viene in ogni caso.
Prima di salutarci, Alessio Petralli, un'ultima domanda con riferimento alle peculiarità dell'italiano parlato in Svizzera italiana. Basta cercare ticinesismi o elvetismi su internet e se ne trovano davvero tanti, alcuni dei quali naturalmente molto curiose e che noi siamo abituati a sentire quotidianamente. Cito ad esempio il rampichino, che qui viene chiamato in questo modo, in Italia quasi dappertutto è la mountain bike, quindi in quel caso qui abbiamo resistito all'anglismo. Dall'altra parte capita anche il contrario, come il training ad esempio, che diventa la tuta in Italia. In generale però sembra, soprattutto in termini politici come welfare, governance, welfare state, voluntary disclosure come lei ricordava, sembra che in qualche modo la Svizzera italiana si difenda con più efficacia da questa invasione di termini inglesi, o è una percezione errata questa?
No, sembrerebbe proprio così in effetti, e questo credo sia abbastanza dimostrabile anche. Ovviamente noi siamo un po' in pochi, siamo una minoranza contenuta all'interno della Svizzera, però l'italiano è una lingua ufficiale e nazionale, quindi ha a che fare con tutta una serie di temi giuridici, burocratici, eccetera, che alla fine devono riuscire a descrivere tutto il mondo, insomma, dobbiamo trovare le parole per dirlo anche quando ci riferiamo magari a realtà solo nostre. Nei confronti di ciò che viene dall'esterno, mi sbilancerei quasi quasi verso un minor provincialismo da parte nostra, anche se può sembrare un po' strano, nel senso che credo che il nostro contatto quotidiano con il plurilinguismo svizzero in un certo senso ci abbia un po' vaccinati, anche perché vedendo, come dire, la ricchezza del plurilinguismo, non è che di fronte al prestito, al forestierismo ci si rigidisca per definizione, però probabilmente si riflette un po' di più e quindi forse prima di accettare il forestierismo nudo e crudo magari scatta un meccanismo, chiamiamolo, di autodifesa o di autopromozione, per cui ci si chiede ma è proprio la soluzione migliore o magari c'è qualcos'altro che si può mettere in campo.
Io ringrazio allora Alessio Petralli per questa riflessione intorno alla lingua italiana. Tra l'altro, capita a fagiolo, visto che siamo proprio nella settimana della lingua italiana nel
Grazie
mondo.
a
E buon lavoro con il gruppo Incipit, allora.
voi. Grazie mille, arrivederci.